Continuiamo il programma dal vivo con una domanda da parte di un altro fratello. Volevo fare una domanda a Giuseppe. Da più di un anno sto frequentando una chiesa evangelica pentecostale. Da un po' di giorni mi sono distaccato, poiché sostengono che il rapimento della chiesa sarà prima della tribolazione, mentre io mi sono convinto, attraverso l'opera del Signore, delle rivelazioni che dà a fratello Giuseppe, che il rapimento sarà dopo la tribolazione. Come mi devo comportare? Andare avanti a frequentare questa chiesa o no? Io lì sento la presenza dello Spirito Santo, ma so anche che prima o poi dall'Italia dovremmo andare via. Inevitabilmente dovrò lasciare questi fratelli. Amen e gloria a Dio.
Sì, abbiamo ricevuto questo messaggio. Tu, quando me l'hai dato questo qui? Ieri, l'altro ieri?
No, qualche giorno fa.
Infatti quando ho sentito di questa domanda che sono rimasto un po' contento, nel senso che il Signore mi aveva dato la risposta prima che arrivasse questa domanda. È un po' come dice in Isaia 65:24, dice: avverrà che prima che mi invochino risponderò, parleranno ancora che li avrò esaudite. Incredibile, il Signore mi ha dato una risposta che io ho scritto, adesso voglio leggervi, e si chiama parte di Gesù, il messaggio: avvertire le chiese della distruzione che viene. È un po' come la risposta a questo anche.
Allora la risposta per il fratello è di avvertire la chiesa?
Beh, c'è più di quello, anche quello. Per avvertire la chiesa e anche per altri fratelli che ascoltano, di avvertire la loro chiesa e le chiese nella zona.
Ma tu pensi che lui può continuare a frequentare questa chiesa o no?
E questo devi dirgli allo Spirito Santo. Io non posso dire alla gente che chiesa deve andare, cattolica, protestante, questa è una cosa da chiedere a Dio.
Perché
il Signore non mi ha mandato in giro a giudicare le chiese, le loro opere le giudicano, le nostre opere giudicano noi stessi. Una chiesa si giudica da sé, non sono io che giudico le altre chiese, cioè in base a quello che uno, in base a come una chiesa obbedisce ai comandamenti di Gesù, raggiungere le pecorelle perdute col Vangelo, per esempio, invece di cantare ai muri, e questo sono loro che decidono, mm-hmm, si giudicano, okay, sono
sì.
Io.
Allora, anche se è una chiesa dei fratelli che amano il Signore, che senti lo Spirito Santo, tu devi pregare e chiedere al Signore se è la sua volontà di continuare ad andare lì o no, perché è una cosa personale.
Sì, il fatto che io non ricevo lo Spirito Santo, però dopo aver ricevuto lo Spirito Santo posso ancora decidere di disobbedire e di vivere una vita egoista, di godersi Gesù, godersi la salvezza, godersi lo Spirito Santo, godersi i doni dello Spirito, godersi i miracoli, egoisticamente, senza condividere queste benedizioni con i poveri disgraziati nelle strade che non hanno Gesù Cristo, mm-hmm, che stanno andando all'inferno. Quindi il massimo dell'egoismo.
Sì, sì.
Con più Dio, con più doni dello Spirito una chiesa ha, con più è chiamata a condividerli, a raggiungere i perduti, a raggiungere le anime perse. Quindi con più doni dello Spirito c'hai, una chiesa piena di doni dello Spirito è più responsabile davanti a Dio e quindi più colpevole se non sta raggiungendo i poveri perduti, che non certe chiese ignoranti che non conoscono neanche le scritture. Ci sono chiese oggi che sono basate quasi completamente su dottrine di uomini, su buone idee, su buoni concetti, ma non sono scritturali. Come il buddismo, come il,
sì,
New Age, c'hanno ottime idee, grandiose idee di amare tutti, amare gli animali,
sì,
però non sono basate su Gesù Cristo.
Ho capito.
Capisci? Quindi questo è il vecchio problema di chiese che, pur essendo cristiani credenti, sono errati ed erranti dottrinalmente.
Uh-huh.
La tragedia è che queste chiese non danno importanza alla parola di Dio, mettono le loro tradizioni e la parola dei loro pastori al di sopra della parola di Dio. Questa è blasfemia, questa è la tragedia. Si dicono savi e sono diventati stolti, hanno elevato le loro dottrine di uomini al di sopra della parola di Dio. È terribile. E comunque, prima di ricevere questo messaggio, Gesù mi aveva dato un altro messaggio che, guarda, ve lo do. Il messaggio è: avvertire le chiese della distruzione che viene. Mentre sono lì a coccolarsi, rapimento prima e rapimento dopo, attenzione, sta arrivando la distruzione. E se queste chiese non cominciano a digiunare, pregare, cacciare i demoni che sono lì incastrati, nascosti nelle loro chiese, quei diavoletti che li tengono occupati a a litigare su dottrine, che loro sono meglio dell'altra chiesa, loro la religione meglio dell'altra religione, se non gli interessa niente che l'altra religione è peggio della tua, vuol sapere cosa stai facendo tu. Quando davanti al Signore lui ci chiederà cosa hai fatto con i miei talenti, non gli interesserà che gli altri erano peggio. Cosa hai fatto con i miei talenti? Mica puoi andare a dirgli, sai, io sono meglio, la nostra religione è meglio degli altri. Perché Dio lo sa già questo, nel caso. Sapere che hai fatto i tuoi talenti.
Sì.
Invece oggi sembra che la soluzione, la risposta a qualunque problema è un'altra riunione, un'altra preghiera, un altro incontro, un altro libro, un'altra cerimonia. Capisce? Fumo negli occhi. Quindi Gesù, questo è il messaggio, Gesù ha avvertito le chiese della distruzione che viene. Dammi una scrittura, guarda, Luca 21, 25 e 26.
Luca 21, 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate.
Amen. Quindi sta per avvenire questo. Queste cose stanno venendo e stanno piombando sul mondo. È inutile guardare il telegiornale e dire, oh, guarda quegli islamici stanno facendo. Il problema del mondo non sono gli islamici, sono i cristiani disubbidienti. Sono i cristiani che fanno entrare gli islamici, sono i cristiani che fanno entrare il diavolo. Sono i cristiani, perché i cristiani
sanno meglio.
Sono gli unici cristiani che hanno il potere contro il diavolo. Gli islamici cosa possono fare, poveracci? E non hanno Gesù, non hanno Spirito Santo. L'unica cosa che possono fare è tagliare le teste a quelli che non sono islamici. E questo avverrà. Ma il problema non è il diavolo, sono i cristiani disubbidienti. Quando i cristiani disubbidiscono, danno il campo al diavolo. Quando Adamo ed Eva hanno disubbidito, hanno fatto entrare il diavolo nel giardino. I cristiani che oggi disubbidiscono non vanno a convertire gli islamici, non si lamentino poi se gli islamici li convertono da vivi in morti, se non hanno convertito gli islamici da morti in vivi, spiritualmente. Sì. Guarda, leggi Ezechiele 33, guarda, verso 1.
Ezechiele 33:1. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, quando io farò venire la spada contro un paese.
Quindi è Dio che fa venire la spada, non è il diavolo. Il diavolo è un burattino, capisci? Se tu vedi Matteo capitolo 4 verso 1, dice lo Spirito Santo guidò Gesù nel deserto per essere tentato.
Sì.
Capisce? Non è il diavolo che dice adesso tento Gesù, è lo Spirito Santo che ha portato Gesù affinché fosse tentato e provato. Quindi per favore non diamo troppa gloria al diavolo che fa persecuzione, anticristo, marchio della bestia, è Dio che permette questo. Perché? Perché la sua Chiesa ha bisogno di una bastonata in testa. La Chiesa mondiale, quasi tutta, ha bisogno di un grande bastonate.
Ma è più perché così impariamo, così cresciamo nello Spirito, diventiamo più forti nel Signore.
Per essere purificata, per separare...
Non solo perché vuole punire, bastonare,
no, ha bisogno
ha uno scopo.
Il Signore ha uno scopo e vuole sculacciarla perché è disubbidiente.
E per così impariamo.
E così impariamo, certo. Capisci? Allora, vai avanti.
Ezechiele 33:2. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno pur udendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita.
Succederà nella tribolazione. Va bene, Gesù ha avvisato, Matteo 24,
sì.
Ha detto, succederà nella tribolazione che non avrete neanche tempo di andare, molti non avranno tempo di andare a raccogliere la propria giacca, il proprio figlio, il proprio bambino, il proprio bebè, la propria moglie, il proprio passaporto. Dice, non tornate neanche a casa. Quindi i cristiani che oggi non si preparano arriveranno a un punto che desidereranno essersi preparati. Verso 6.
Ma se la sentinella vede venir la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella.
Cioè Dio incolperà la sentinella. Chi è la sentinella? Io e te, e chiunque di noi si sente un vero figlio di Dio.
È vero.
7.
Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio, empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Ma io domanderò conto del suo sangue della tua mano, cioè praticamente io, tu e chiunque altro di noi,
siamo
che è un cristiano vero, è responsabile.
Sì.
Finché siamo nell'ignoranza saremo trattati come gli ignoranti.
Sì.
Però non appena conosciamo queste verità e non le diamo alle chiese, non le diamo a quelli che ne hanno bisogno, Dio incolperà noi, che siamo delle sentinelle malvagie, infedeli. 9.
Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Va bene, Gesù ci dice che dobbiamo avvertire i credenti della terribile persecuzione che sta per cadere su tutti i cristiani del mondo. Matteo 24. Va bene, leggi 7 al 10, guarda.
Matteo 24, 7.
7 al 10.
Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori.
Quindi quando pensi a quello che stanno facendo gli islamici, questo è il principio. E non sperare neanche che venga l'America, la Russia o Bruxelles a salvarti. Solo Gesù Cristo ci può salvare dalla persecuzione che viene.
9. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda.
Ok, già succede oggi.
Sì.
Fratelli ci scrivono, io voglio andare a evangelizzare, però mio marito non vuole, mia moglie non vuole, mio figlio non vuole, mio figlio mi chiama pazza. I miei genitori hanno detto che sono impazzito perché voglio predicare il Vangelo. I pazzi sono loro. La pazzia non è uno che è fanatico per Gesù, fanatico per l'amore di Gesù, per il perdono di Gesù, per la grazia di Gesù, per dare l'amore di Gesù e dare il Vangelo ai perduti. Questo è il minimo richiesto. Pazzo è uno che non vuole dare l'amore, che non vuole dare Gesù, che uno che è fanatico per i soldi, per il lavoro, per la casa, per la macchina, per la mobilia, per il conto in banca, chi è fanatico per queste cose è veramente il pazzo davanti a Dio. Ora, i pazzi, il mondo è pieno, ora dipende dai punti di vista. Chi giudica pazzo chi? Siamo pazzi perché il diavolo lo dice o perché Dio lo dice? Attenzione.
Sì.
Quindi dobbiamo avvertire, Gesù dice avvertili della grande sorpresa che vi sarà tra i cristiani addormentati. Quando? Quando la distruzione piomberà improvvisa su di loro, così come è avvenuto per i cristiani dell'Iraq, per mano degli islamici. Gesù dice avvertili che molti di loro si sentiranno traditi dai loro falsi insegnanti e quei pastori che tra i pastori sono falsi o ingannati, quando invece di Gesù e il rapimento della Chiesa prima della tribolazione giungerà invece l'anticristo e la tribolazione, si sentiranno persino abbandonati da Dio, perché egli non li salverà dall'anticristo e dalla tribolazione, come molti dei loro falsi pastori bugiardi avevano predicato loro. Dio ci salverà, Dio non li salverà. Dio fermerà l'anticristo o ci porterà in cielo a bere Coca-Cola. Non è vero, non è vero niente. Dio invece li punirà questi. Proverbi 1, 24.
Proverbi 1,
24. Guarda cosa dice la parola, guarda come Dio ragiona invece.
poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anche io riderrò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso.
Dio riderà quando l'anticristo manderà le persecuzioni contro i cristiani.
È incredibile.
È quello che dice qua. Legge 27.
27. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno.
Ma tenete conto cosa dice qua. Cristiani chiameranno a Dio, aiutami, stanno mettendo il marchio della bestia ai miei figli, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premure. Gesù, ho digiunato una settimana che digiuno, sono qui in un carcere, mi torturano, ma non mi troveranno. Perché? 29.
Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male.
Gloria al Signore.
Amen.
Vuoi dare Giudici capitolo 10?
Giudici 10?
Sì, il verso 10.
10, 10. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal.
Quindi Israele si era messo a servire gli idoli, come adesso l'idolo del mondo, l'idolo del denaro, l'idolo, sì, l'idolo delle banche, l'idolo del lavoro, l'idolo della casa, l'idolo della chiesa, l'edificio morto della domenica mattina. Abbiamo servito i vari Baal, verso 11.
Il Signore disse ai figli di Israele: non vi ho liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figli di Amon e dai filistei? Quando i sidoni, gli amalechiti e i maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai dalla loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avrete servito altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate e gridate agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia.
Capisci? Quindi i diavoletti che state seguendo, chiedete ai diavoletti che vi salvino adesso. Cioè, il messaggio che Gesù mi ha dato è questo. Ha detto: avvertili che sta avvenendo una distruzione così grande che non è mai successo prima. Gesù l'ha profetizzata, legge Matteo 24, 21 e 22.
Wow, Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Amen.
Sì.
Guarda, Amos capitolo 8. Purtroppo oggi i cristiani si scelgono predicatori che gli carezzino le orecchie, invece di studiare la Bibbia e di chiedere allo Spirito Santo cosa sta veramente succedendo. Vanno da un predicatore che gli mangiano il cibo che il predicatore ha masticato. Io qua, mangiate quello che ho mangiato io. E quello che masticano i predicatori non è sempre dalla maniera di Dio. Andiamo direttamente da Gesù. Impariamo ad andare da Gesù.
Amen.
Amos 8:10. Altra profezia del tempo della fine.
8:10?
Sì.
Trasformerò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Coprirò di sacchi tutti i fianchi e ogni testa sarà rasa. Il paese piomberà nel lutto come quando muore un figlio unico. La sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno.
Non troveranno la parola del Signore? Non la troveranno. Verso 13.
Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete.
Amen. Sete della parola di Dio. Già oggi c'è una grande carestia della parola di Dio, perché nelle chiese stanno dando da mangiare immondizia alle pecore.
Sì.
L'immondizia delle religioni, delle interpretazioni, delle false dottrine. Quindi Gesù dice: avvertili che viene il mio giudizio, io dividerò la mia chiesa. Farò entrare la mia vergine sposa con l'olio, la mia ubbidiente Filadelfia, nella mia camera nuziale, ed ella regnerà con me sul mio trono insieme a me. Secondo Corinzi 5, guarda. Ma separerò da me la disubbidiente Laodicea, che non mi ubbidisce e che per questo io non la conosco, e non la farò entrare nella mia camera nuziale. Secondo Corinzi 5:10.
5:10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Daniele 12:2-3. Il tribunale di Cristo, la punizione del tribunale, non è il lago di fuoco e l'inferno, però c'è la perdita della corona, la
sì.
Perdita che non si può entrare nella camera nuziale, che non si perde di sposarsi con Cristo, il che è quasi come l'inferno in un certo senso.
Sì.
Va bene, Daniele 12:2-3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi
Questo è il rapimento, ok? Alcuni saranno rapiti per regnare con Cristo, altri per vergognarsi l'eternità. 3.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Insegnare la giustizia vuol dire insegnare Cristo, cioè dare la salvezza ai perduti. Questo vuol dire. Per questo che nella nostra Chiesa la prima cosa che chiediamo ai fratelli che vogliono unirsi, devono evangelizzare. Va bene, anche se hanno un lavoro, eccetera, evangelizzare. Lo Spirito Santo ti darà possibilità di parlare di Gesù. Se ti vergogni di evangelizzare Gesù, non appartiene alla nostra Chiesa, non hai posto qui. Siamo una Chiesa di evangelizzatori, non importa come lo fai, quanto lo fai, quando lo fai, basta che lo fai nei limiti del possibile, grandi o piccoli.
Almeno essere disponibile a imparare.
Essere disponibile
a imparare.
Perché
neanche io ho evangelizzato prima, non sapevo niente.
Capito?
Però poco a poco.
Noi, i fratelli che vengono qui, gli diciamo: se non sei capace a evangelizzare, aiuta quel fratello che è capace e semplicemente vai con lui e prega.
Sì.
Anche se non dici niente, quando lui parla, tu prega.
Sì.
Puoi pregare almeno.
Sì, sì.
Se non puoi fare neanche quello. Se vai a servire il mondo 6 giorni alla settimana e non riesci a servire Gesù pochi minuti tutti i giorni, pochi minuti, quanti minuti? Decidi tu. È una cosa tra te e Dio. Quindi andiamo a Apocalisse capitolo 2, e Gesù dice di avvertire, un altro avvertimento, dice: moltissimi dei cristiani di oggi saranno, Gesù ci dice, molti dei cristiani di oggi saranno come quelle vergini stolte senza olio. Se non si pentono, se non fanno le opere che io ho chiesto nella mia parola. Apocalisse 2:5, sì.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Ok, candelabro rappresenta la Chiesa. Quindi rimuovere il candelabro vuol dire rimuovere la Chiesa, come è successo in Iraq, che è stato rimosso tramite gli islamici. Perché? Perché da secoli questi cristiani in Iraq non evangelizzavano, così come nell'Occidente. Verso 16.
Apocalisse 2:16. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Ok, quindi sta dicendo che viene a combattere con la spada contro una chiesa, contro la sua chiesa. Gesù viene a combattere con la spada. Quindi questi falsi profeti che ci dicono siamo nati di nuovo, siamo sotto la grazia, tranquilli, tutto va bene, questi sono falsi profeti. Perché Gesù dice, giunge il momento quando lui combatte contro la sua chiesa con la spada. 17.
Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve.
Amen, amen. 29.
Grazie, Gesù. 29. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi sta parlando? Ai perduti?
Alle chiese.
Sta parlando alla gente del diavolo?
Dice alle chiese.
Sta parlando alle chiese. Andiamo da Gioele capitolo 2. Dice, qui parliamo di cos'è che dobbiamo fare. Dobbiamo pentirci, dobbiamo cambiare. Cambiare, pentirci. Gioele 2.12.
Non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti.
Amen. Questa è la chiamata del Signore. Strapparsi il cuore,
alleluia,
piangere, lamentarsi per i nostri peccati e cambiare. 13.
Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che egli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea.
Sta parlando il Signore ai quelli di noi che non si sono ancora svegliati. I fratelli invece che sono fedeli, che si stanno dando da fare in quel tanto o in quel piccolo che possono, siete benedetti, fratelli.
Amen.
La sgridata non è per voi lode e benedizione, perché state facendo quello che potete. Che molti, so di molti fratelli e sorelle che si sono tirati sulle maniche, stanno facendo quel che possono, stanno evangelizzando, stanno lottando contro spiriti del diavolo che li vogliono frenare, piccoli diavoletti che li criticano, che li perseguitano, che rendono la loro vita difficile, impossibile, a volte persone anche vicine e persone anche vicinissime che cercano di scoraggiarci, fermarci e criticarci. Apocalisse 2.5.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Verso 7.
Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Amen. 26.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Conclusione del messaggio.
Alleluia.
Cosa dobbiamo fare?
Ravvedirci.
Luca 14, 25. Dice, dobbiamo abbandonare il mondo e seguire Gesù. Questo è quello che siamo stati chiamati a fare. E se il mondo non vuole seguirci, abbandonare il mondo. Se il mondo ci ostacola, abbandoniamo gli ostacoli.
Amen.
Se il mondo ci maledice, abbandoniamo le maledizioni. Se il mondo ci combatte, abbandoniamoli, seguiamo Gesù. Luca 14, 25.
Or molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, i fratelli, le sorelle, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
33.
Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore?
Fino a 35.
Non serve né per il terreno né per il concime. Lo si butta via. Chi ha orecchi per udire oda.
Sta dicendo che se un cristiano perde il sale, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. I cristiani siamo il sale della terra. Se il sale perde sapore, se noi perdiamo il sapore di Gesù e ci contaminiamo col mondo, ci innamoriamo del mondo, oppure tolleriamo il mondo passivamente, non siamo neanche buoni per concime. Sai cos'è il concime? Il letame.
Sì.
Non siamo buoni neanche da letame, sta dicendo Gesù.
Sì.
Attenzione a non perdere il sapore. Cos'è il nostro sapore? Gesù. Però c'è Gesù falso e Gesù vero. Un Gesù che non ci porta a evangelizzare, che non ci fa uscire dai cimiteri religiosi, non è il vero Gesù. È il falso Cristo che Gesù ci ha avvertito, i falsi cristi che il vero Cristo ci ha avvisato, Matteo 24:24. Predicheranno falsi cristi. Stanno predicando falsi cristi nelle chiese. E lo predicano a persone che hanno lo Spirito Santo, a persone che sono nate di nuovo, mica nelle chiese sono tutti morti e stramorti, ci sono fratelli veri, vivi, vegeti, battezzati nello Spirito Santo, con la potenza, che fanno miracoli, fanno guarigioni, però stanno facendo uno sbaglio, stanno ascoltando i falsi profeti, che il diavolo sta usando per tenere tutto sotto naftalina, tutto addormentato, va bene?
Sì.
Gloria al Signore.
Amen.
Bene, ci avviamo alla chiusura del nostro programma.
Volevo dirti prima che la sorella che, per la quale abbiamo pregato pochi minuti fa, che
quella
è incinta.
Per il bambino.
Sì, la madre ci ha scritto, ha detto, vi ascoltiamo, anche mia figlia ha ascoltato, è molto contenta e sta meglio.
Sta meglio?
Grazie.
Alleluia.
Gesù.
Allora, prendiamoci un attimo e chiediamo a tutti i fratelli,
alleluia,
di offrire un sacrificio di lode.
Amen.
Pronti?
Grazie Gesù. Sì.
Andiamo.
Nel
gloria a te,
Gesù,
Signore. Grazie,
Signore.
Gesù.
Signore,
alleluia. Gloria a te, Signore. Alzate la voce, fratelli. Alzate la voce. Alzate la voce al Signore. Ringraziatelo. Lodatelo. Ringraziate Gesù. Che risponde alle preghiere. C'è una sorella che ha invocato il Signore. Era lì tra i dolori di Satana,
amen,
che dà fastidio, e il Signore l'ha ascoltata, ci ha ascoltati,
amen,
e sta meglio.
Alleluia,
Signore, proteggi questo bambino, questa sorella che c'ha,
amen,
incinta del bambino, e ci sono altre sorelle che sono incinta.
Sì.
E la sorella che abbiamo parlato ieri, dalla Germania, no?
Sì.
È incinta anche lei. E il diavolo odia le sorelle incinte perché il bambino che nasce, nasce sull'immagine di Gesù e vuole dare handicap, vuole dare problemi, vuole dare morte. E noi sgridiamo il diavolo e lo sgridiamo lui, le sue malie, le sue maledizioni, le rimandiamo sopra di lui e apriamo i nostri cuori alla benedizione di Gesù, alla protezione,
amen,
di Gesù, alle liberazioni di Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Signore, benedici queste sorelle che sono incinte, Signore, che Tu le ami così tanto, tanto. Io so che mia moglie è stata incinta 6 volte, Signore. Abbiamo avuto diversi attacchi del diavolo, ma Tu, Signore,
amen,
hai sempre,
Signore,
risposto alle nostre preghiere.
Alleluia.
E i fratelli che ci hanno sostenuti. E i bambini sono nati sani, compreso l'ultimo che è rimasto la prima settimana, non respirava, Signore. E i dottori non sapevano cosa fare, perché non poteva, per una settimana non ha respirato, ha avuto bisogno del respiratore artificiale, Signore. E dopo, Signore, siamo venuti a Te, ci siamo messi in ginocchio,
grazie,
Signore.
Gesù, grazie,
pregavamo
Gesù
tutti i giorni, ma il Signore il settimo giorno ci siamo messi in ginocchio il doppio, pregato il doppio, disperati, Signore. Grazie al Tuo Spirito Santo, grazie alla Tua potenza, Signore. E quando abbiamo messo le mani sull'incubatrice, Signore, appena abbiamo toccato l'incubatrice, ha invocato il Tuo nome, Signore, perché per 7 giorni non ce l'hanno permesso, ma il 7° giorno ci hanno permesso di mettere le mani sull'incubatrice. Mi ricordo, Signore, che non appena abbiamo toccato l'incubatrice, il bambino ha avuto un sussulto. E l'indomani, quando è che l'hanno lasciato uscire? L'indomani?
Sì.
E l'indomani,
sì,
l'hanno, sì, lasciato uscire, dopo che i dottori l'hanno dato per spacciato. Un grande,
grazie,
grande,
Signore,
miracolo.
Amen, amen, amen.
Signore, nello stesso,
grazie,
modo,
Gesù,
ti chiedo miracoli per questi fratelli che si umiliano e che vengono a Te con le mani vuote e che non possono darti niente, Signore. Nulla possiamo dare a Te, a colui dal quale abbiamo ricevuto tutto. Cosa possiamo dare al Salvatore che ci ha fatti uscire dall'inferno? Cosa possiamo dare? Niente, Signore. Abbiamo ricevuto tutto da Te, Signore. possiamo darti solo le nostre preghiere, solo il nostro amore, solo la nostra invocazione, solo la nostra devozione, solo la nostra fede, solo il nostro amore, e te lo diamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen, grazie Signore. Alleluia, ti
vediamo. Vedi che
bene,
continuano
Signore
a scriverci, questi fratelli, sì, che ci dicono la situazione. E un'altra cosa, sorella che ci ascolti, che avevi dolori, se per caso il diavolo si permette di tornare ad altri dolori, fai questo: resistigli e sgridalo e resistigli nel nome di Gesù Cristo. E nel nome di Gesù Cristo devi resistere fino alla morte, ma non morirai, vivrai e sarai benedetta e sarai guarita, perché il diavolo va attorno come il leone ruggente, dice Primo Pietro 5,8, cercando chi possa divorare. Attenzione, tu devi resistergli. Amen. Resistergli e vincerai, perché tu sei una credente e nel nome dello Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, sei guarita.
Amen.
E se torna, ricordi quello che ti ho detto, resistigli e lui fuggirà. Perché se non resisti, ti può dare problemi, e grossi anche. Ma se gli resisti, vincerai. Angela.
Amen. Nel nome di Gesù. Allora, prima di andare avanti, visto che abbiamo ascoltato questo messaggio dal Signore riguardo l'avvertimento, avvertire le persone, avvertire le chiese. Sì, di andare a Gesù e cambiare, ubbidire. Prima volevamo
avvertirle che escono dalle chiese. Avvertire che escono dalle chiese, che chiudano quelle chiese.
Amen.
Perché l'anticristo le chiuderà.
Sì.
Le uniche chiese che rimarranno aperte saranno quelle che riceveranno il marchio della bestia,
e le false,
che saranno tantissime.
Sì.
Sì, le chiese oggi a maggioranza sono mezze false e mezze vere, quindi i cristiani veri saranno perseguitati, dovranno andare a nascondersi o saranno uccisi. Rimarranno aperte con i cristiani, i fratelli falsi, i pastori falsi, i profeti falsi, che riceveranno il marchio. Quindi separatevi, ascolta quello che ti dice Gesù, Filadelfia, separati dall'Laodicea, separati dalle chiese del vomito. Apocalisse 3,14 è la chiesa del vomito. Separati, Filadelfia, separati, o mia sposa, dice Gesù. Cosa ci fai? Che comunanza c'ha la luce con le tenebre? Cosa ci fai tu, Filadelfia, nelle chiese che non evangelizzano i miei figli perduti, dice il Signore? Esci adesso, perché sto per permettere l'arrivo dell'anticristo e le distruggerà o le cambierà in cimiteri viventi, marchiati. Ora c'è un altro messaggio che voglio dare, ma lo daremo dopo questa canzone.
Sì.
C'è un altro messaggio che Gesù mi ha dato questa mattina. Il messaggio si chiama, stamattina stavo pregando per una persona che ci ha scritto, una persona che amiamo tantissimo.
Sì.
E mentre pregavo, era presto mattino, era ancora buio, e mentre passeggiavo pregando questa persona, il Signore mi ha detto: fermati e vai a scrivere questa profezia. E allora sono andato, l'ho scritta ed eccola qui. E la profezia si chiama Vieni da me. E la risposta a questa persona, e lei quando l'ascolterà saprà, lei sì, sa chi è. Però questa
è,
mentre scrivevo, Gesù mi ha detto: questo darà speranza, benedizione, e mostrare la via anche a tanti altri nella sua situazione.
Sì, voglio che ascoltiamo un canto nel quale Gesù ci dice che tipo di chiesa lui vuole. Abbiamo sentito molte volte questo canto, però è molto profondo. Io voglio una chiesa.
Sì, è un po' come praticamente è Gesù che canta, è
sì,
Gesù che parla,
sì,
è una profezia. Ascoltate bene, fratelli, e quindi andate nella, se
Amen,
avete una chiesa che andate, e se questa chiesa non sta cercando di vivere secondo l'esempio di Gesù nelle strade a raggiungere i perduti, date questo messaggio. Se vi cacciano fuori, sarete in buone compagnie, nella compagnia di Gesù.
Amen.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.
Messaggio di Gesù. Amato figlio, quando nella tormenta, vieni da me. Se ti trovi solo, abbandonato, triste, depresso, puoi venire da me. Quando non ti capiscono, quando quelli che ho chiamato ad amarti ed assisterti a consolarti, a essere la mia presenza con te, il mio conforto, la mia mano per guidarti al mio amore, quando questi sono altrettanto abbattuti, e non in grado di aiutare nessuno quando questi hanno bisogno di aiuto persino più di te, puoi venire da me. Quando ti senti abbandonato da me, in verità io non ti ho lasciato perché non posso venire meno alla mia parola. Ho promesso, non ti lascerò, non ti abbandonerò mai, mai, perché io sono il tuo Dio e il tuo Salvatore. Quando i tuoi amati non ti amano e tu non riesci a capire il perché, quando non ascoltano le tue parole, quando non ascoltano le tue ragioni e la tua fede vacilla, le tue convinzioni sono scosse, quando ti senti isolato, guardato male, criticato e c'è chi scuote la testa dietro di te, vieni da me, io ti capirò. È successo anche a me. Quando solo vuoi fare la mia volontà, solo seguire il mio Vangelo, solo glorificarmi, solo portare frutti per me, ma quelli che dovrebbero aiutarti, che dovrebbero essere orgogliosi di te, del tuo desiderio, del tuo amore per me, per il Padre, per il mio Vangelo, vieni da me se non ti aiutano, sai? Ci sono passato anche io. Anch'io sono stato rigettato e perseguitato da coloro i quali avrei dovuto essere amato e seguito. Quando tutto questo ti succede e non sai cosa fare, amato, vieni da me, segui me, lascia tutto se devi e segui me, perché in quel momento sei diventato come me, perseguitato, solo, sparlato, malignato, non capito, disprezzato, sputato. Vieni da me, allora, e cammineremo insieme sul sentiero del mio Vangelo, il cammino della verità, dove la luce spunta, dove le acque sono quiete e chiare e pulite e non contaminate dal mondo dell'uomo di questo mondo, l'uomo che non mi ha ancora conosciuto. Quando seguire me significa essere abbandonato da tutti, odiato da quelli che tu ami, da coloro i quali ti spezza il cuore dover essere abbandonato. Quando il tuo cuore è lacerato in due, come un bimbo i cui genitori divorziano e che si addormenta spaventato dal futuro incerto tra le lacrime, vieni da me, perché amato, anche io ho camminato quella strada solitaria, non capito, solo, abbandonato e triste, e ho dovuto imparare a guardare al grande Padre del Cielo, ed Egli non mi ha mai abbandonato, Lui è fedele, il suo amore per noi è sicuro, incambiabile, eterno. Quando mettermi al primo posto, prima del mondo, dei suoi egoismi, e torna conto, quando fare questo significa essere additato per pazzo, allora sei mio, sei nel mio corpo, nel corpo dello spirito, il mio spirito, sei parte della mia sposa eterna, sei parte del mio regno celeste, appartieni a me e non al mondo, non all'umanità che muore. Quando hai camminato e cominci a camminare per me, quando sei con me e il mondo intorno a te ti ostacola e tutti i demoni dell'inferno ti combattono e tutto sembra andare storto, allora continua, amato, continua, perché tu sei sulla mia strada, la strada che il mondo cosparge di difficoltà e tribolazioni, ma è la sola strada che porta a me, alla mia gioia, alle mie benedizioni, al mio regno. Quando tutti e tutto, e persino la tua stessa mente, ti danno dubbi logici, razionali, umani, sul seguire me e la mia verità con tutto te stesso, non puoi fermarti, amato. Non puoi ascoltare i dubbi che sono dal maligno. Non puoi ascoltare il mondo intorno a te, il mondo che mi respinge, che non mi ama, che non mi segue. Devi continuare a seguire me. Non puoi ascoltare quelli che non mi seguono con tutto il cuore, perché essi cadranno nella fossa e non si rialzeranno più, perché non hanno voluto me, che sono la fonte di tutto ciò che è bene. Seguire loro è seguire la morte. Segui me. Vedrai, io non sono come il mondo. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò mai. puoi contare su di me. Quando seguendomi ti troverai in qualsiasi difficoltà, quando per amore mio e del mio Vangelo ti troverai davanti ai più grandi ostacoli, ricorda, amato, io non mento, non verrò meno alla mia parola, alle mie promesse. Io sarò là ad aspettarti, a porgerti la mia mano, il mio amore, il mio conforto, il mio aiuto nello spirito e nel materiale, perché io sono il Dio di tutto. Io non ti lascio mai. Io ti amo sempre, perché tu hai scelto me al di sopra di ogni cosa e non il mondo. E anch'io ho scelto di benedirti con quanto ho di meglio. Leggilo nella mia parola, Apocalisse 2,26 e 3,21. Leggilo, figlio, e te l'ho dimostrato, dandoti già il mio sangue e la mia vita sulla croce. Mi credi ora? Confidi in me ora? Metti ora la tua mano nella mia, con perfetta fede e fiducia, senza i dubbi del maligno e del mondo. Senti ora il mio amore. Io sono il tuo sposo, lo sposo della Chiesa, e ho preparato un luogo per te che mi ami e per ciascuno che mi ama più del mondo che muore. Un luogo così meraviglioso che non posso mostrarti, perché ti distrarrebbe dal compito che ho per te. Ma viene il giorno, presto, in cui ti mostrerò ogni cosa, tutto quello che il Padre ha creato per la nostra gioia e felicità eterna. Presto, quando avrò finito di distruggere le opere del malvagio spirito che ti vorrebbe distruggere, ma non ci riuscirà, perché io l'ho vinto, grazie al mio sangue, e per questo ora tu sei salvo. E ora vieni, continuiamo a camminare insieme, andiamo. I bambini ci aspettano, le pecorelle che dobbiamo raggiungere con il mio amore e salvezza, perché è questo il lavoro che dobbiamo compiere e terminare. Se non lo portassimo a termine, amato, non potremmo essere felici nel nostro regno eterno, sapendo che non abbiamo fatto tutto il nostro potere per salvarli. Separati e non seguire quelle religioni false che dicono di amarmi a parole, con canti e coi loro edifici, ma nei fatti e nelle opere mi rinnegano ogni giorno e amano il mondo che muore più di me. Amato, guardati dal cadere in quella fossa per ciechi. Tu segui me, ama me, credi in me, adora il Padre attraverso di me, il Padre tramite di me e nessun altro nome o idolo o falsità. Attento, amato, perché come avevo avvertito, il maligno ha disseminato in questi ultimi giorni molti falsi profeti e veggenti che stanno dando molte false visioni e messaggi e insegnamenti che stanno effettivamente guidando gran parte della mia Chiesa alla distruzione. Ho dato il mio eterno Vangelo di verità, ma molti dei miei figli preferiscono le false verità dei loro falsi profeti e insegnanti, invece che la purezza della mia parola, che rimarrà perfetta e incambiabile per sempre. La mia parola è la loro sola via di salvezza. Ma i ciechi non la seguono, a loro distruzione. Costruiscono il loro destino eterno sulla sabbia di insegnamenti dei loro falsi profeti e disdegnano la verità della mia parola eterna, incambiabile, perfetta. Sono ciechi, stolti, mieteranno ciò che stanno seminando. Ma tu, amato, non seguire questi ciechi nelle loro fosse eterne. Tu segui solo e solo me, il mio amore, la mia vita eterna, la verità del mio Vangelo, e non potrai sbagliare. Tutte le altre vie conducono alla bugia, alla distruzione. Segui me. Amato, sto per togliere il mio Spirito Santo e permettere al figlio del peccato di impossessarsi del mondo che non mi vuole. Preparati. Ho predisposto come promesso, lo leggi nella mia parola, Apocalisse 12,14, un luogo di perfetta protezione. Lo Spirito Santo che sarà disponibile per i miei figli vi guiderà là. Ascolta bene quindi la mia voce e io ti ci guiderò. tutta la mia sposa è chiamata ad incamminarvisi già da ora, poiché il tempo è prezioso e il diavolo sta ultimando i suoi piani per distruggere la mia chiesa. E vi riuscirà in grandissima parte, leggilo nella mia parola, Apocalisse 12, 17, 13, verso 7, Matteo 24, 15 e 22, è profetizzato, figlio. Io non potrò salvare la Chiesa che sarà distrutta, perché questo non mi ascolta, ma preferisce prestare attenzione ai suoi falsi profeti e ciechi insegnanti, venditori di libri pieni di bugie. Ma tu, amato, ascolta la mia voce, imparala a discernerla e seguila senza esitazione, perché questo sarà necessario per separarti dal sistema della Chiesa falsa, il falso sistema religioso che ti crocifiggerà con le sue critiche, ti maledirà, ti condannerà all'inferno, così come ha fatto con me. Leggilo nella mia parola. E in Matteo 12, 13 al 37, e in Giovanni 15, 18 e 23, e in Matteo 10, 14 al 38, leggi la mia parola. Io sono con te sino alla fine. Studi la mia parola. Sarai guidato dal mio Spirito Santo, come ho promesso. Leggilo nella prima epistola di Giovanni 2, 20 e il 27. Studi la mia parola. Segui la mia parola. Fai tesoro della mia Bibbia, del mio Vangelo, segui la mia parola scritta. Lo Spirito Santo non ti guiderà mai al di fuori della mia parola. Io sono con te sino alla fine. Sono Gesù e ti amo. Sono tuo Dio e tuo Salvatore sino alla fine.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'inferno, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare. Che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dire.